Carta Vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati, bentornati in ascolto di Carta Vetrata. È passato un anno, un altro anno insieme, e Carta Vetrata si collega nel 2012 con Giuliano Soria da Torino. Come stai, Giuliano? Buon anno.
Nel freddo delle montagne torinesi.
Ma dal freddo delle montagne torinesi noi vogliamo parlare di Africa, perché stiamo affrontando con te questa mattina il tema della nuova colonizzazione linguistica dell'Africa. Molti paesi che erano per esempio di lingua spagnola e altri ancora che avevano altri idiomi stanno cambiando la lingua nazionale, stanno introducendo delle nuove lingue nazionali, in particolare sull'esempio dell'Angola, che è fortemente legato alla lingua lusitana. Anche la Guinea Equatoriale sta passando dallo spagnolo al portoghese. Come mai?
Ma intanto c'è una mappa di paesi iberofoni in Africa che normalmente le persone comuni non conoscono. Ci sono 5 paesi che parlano il portoghese: Angola, Mozambico, la Guinea Bissau, Sao Tome e Principe e Capo Verde. Poi c'è un paese che parla per definizione lo spagnolo, di lingua spagnola, perché è una vecchia colonia spagnola, la Guinea Equatoriale, e poi c'è una sacca di ispanohablanti in Marocco. Certo che ognuno di questi paesi è schiacciato tra predominanze linguistiche, da un lato dell'inglese e da un lato del francese. Pensate che la Guinea Equatoriale è fra Camerun e il Gabon, che sono entrambi francofone, e si sente molto forte la presenza del portoghese, il quale ha una allure, direi, quasi imperiale grazie al Brasile, perché il Brasile è una grande potenza mondiale e di gran lunga la più importante potenza finanziaria, economica e direi anche culturale alla fine dell'America Latina, molto presente per via di questi 5 paesi che parlano portoghese in Africa, e quindi ha l'effetto di una calamita in un ambito di paesi di lingua portoghese che sono 8, sono i 5 africani: Timor Est, Brasile e Portogallo. Il Brasile fa la parte da leone, ma questo sempre e ancora per ragioni di carattere, se vogliamo, economico, che è il vero grande problema dell'Africa. Dicevamo, qui fa freddo, in Africa fa caldo, caldo in tutti i sensi, perché essere col Brasile vuol dire avere anche gli aiuti per la alfabetizzazione, per la scuola, per l'istruzione, per la cultura che il Brasile dà in modo generoso. Pensate tutte queste persone, pensate in Angola, io mi sono occupato un po' di letteratura angolana, di un grosso narratore che si chiama Pepetela. Questi, pur parlando una lingua indigena completamente diversa ovviamente dallo spagnolo, dal francese, dal portoghese o dall'inglese, sono costretti, se vogliono avere successo, di scrivere nelle lingue coloniali, perché se uno scrive nella lingua nell'Umbu, che è una lingua angolana, e chi lo traduce, chi lo conosce, chi lo pubblica? E lo stesso vale per Soyinka, che io ho premiato anni fa, perché Soyinka scriveva nella lingua Yoruba, lingua Celso, una lingua reale, che è una dinastia reale, lui è della famiglia reale dell'antico regno Yoruba, che era quello dei tempi dei portoghesi del 400, quindi che sono stati anche a Cuba. Cuba troviamo ancora nella gente di colore di Cuba i retaggi molto importanti, e anche in Brasile della cultura Yoruba. Ma se lui scrive in Yoruba, chi lo legge? Chi lo conosce? Quindi questi sono costretti a usare uno strumento linguistico che non è loro, farlo loro, e non è una cosa facile. Ma adesso c'è un nuovo colonialismo che si affronta. Pensate mica che la crisi dell'Occidente non si ripercuote in modo spaventoso sull'Africa. Questi soldi che non ci sono più e che servono fra un po' a far sopravvivere parte di noi, basta andare al supermercato per rendersene conto, verranno tolti ai paesi in via di sviluppo, è inevitabile. Quindi l'Africa, che già vive una crisi sua drammatica, avrà delle ripercussioni evidenti su questa crisi intera dell'Occidente. Intanto ci sono meno posti di lavoro nell'Europa e quindi meno posti di lavoro per loro, ma meno posti, anche meno possibilità di investimenti nei loro confronti. Si insinua poi sempre di più un nuovo colonialismo, che è il colonialismo tecnocratico e tecnologico, che è quello, direi, sapientemente portato avanti dalla Cina. Se noi andiamo in paesi come l'Etiopia, che io conosco, come la Nigeria o tantissimi altri, la Cina si è fatta avanti con una sorta di leadership tecnologica, digitale, medica, per cui tutto il sistema della comunicazione è in mano ai cinesi, il sistema degli ospedali anche, quindi man mano sta conquistando questi paesi, non con l'ideologia che ovviamente sarebbe inammissibile, come è inammissibile il comunismo cinese, figuriamoci se non sarebbe in Africa, ma anche dal punto di vista tecnocratico. Oggi si può fare a meno dell'informazione, si può fare a meno delle strutture di insegnamento. La Cina ha un'enormità di cinesi che lavorano all'estero e conquista questi stati in questo modo, rendendosi indispensabile dal punto di vista tecnologico.
Grazie Giuliano Soria, ci saluti Torino e contiamo su di te anche per domenica prossima, 15 di gennaio. Ci hanno raggiunto negli studi di Radio Città Futura, qui di Piazza del Gesù 47, due ospiti graditissimi. Riccardo Scarpa, buona domenica.
Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori.
E Stefano Tomassini. Come stai, Stefano?
Molto bene, buon anno a tutti, anche a quelli che ci ascoltano.
Noi siamo stati protagonisti di una puntata un po' di tempo fa dedicata a Cavour e a Garibaldi, dove anche tu hai presentato il tuo libro recentemente uscito per i tipi del Saggiatore, dedicato alla Roma prima del 1861. Ma oggi che noi superiamo simbolicamente con il 2012 il 150° anniversario e ci avviciniamo al 150° invece di Roma capitale, quindi del passaggio delle truppe piemontesi da
italiane
da Porta Pia, quindi dalla famosa breccia. Ma per parlare di questo ci prendiamo lo spazio finale di questo primo blocco. Adesso invece ci ha raggiunto telefonicamente il nostro scrittore di oggi, che è Gaetano Cappelli. Buona domenica Gaetano Cappelli.
A tutti voi.
Come va a Potenza? Città fredda, nevicato?
Da neve all'orizzonte, bellissimo sole.
Ah, molto bene, molto bene.
E lì invece?
Ma stamattina era sui 5 gradi Roma, quindi...
Ma c'è il sole?
Sì.
Bellissimo sole anche qui.
Una bella giornata, sì. Ventosa, come si dice, la giannetta fredda invernale. Noi vogliamo parlare con te del tuo ultimo Baci a colazione, che è uscito per i tipi della Marsilio Editore di Venezia e che rappresenta l'eterno querel tra la creatività e il mestiere nella scrittura attraverso un protagonista femminile, una scrittrice se non ricordo male.
Sì. Una scrittrice che è una scrittrice molto famosa e soprattutto molto letta, una scrittrice di bestseller di ispirazione spiritualistica, che è arrivata a un certo punto della sua vita, smette di scrivere lasciando nello sconforto i milioni di lettori e lettrici, soprattutto ancora l'editore.
Come al solito.
Ha perso la gallina
dalle uova d'oro. Sì, esattamente.
Cercherà di tutto per farla tornare a scrivere.
Anche attraverso il passaggio, quindi, dalla creatività invece al mestiere, che è il terribile passaggio che molti scrittori, non vogliamo fare nomi perché non vogliamo offenderli, di successo, alla fine sono emuli di se stessi e non creano più, ma copiano se stessi. Stamattina sul Domenicale del Sole 24 Ore si parlava proprio, e anche sul Manifesto, del plagio. E il plagio, quando è a se stessi, diventa anche che riconferma di un'identità e ha un suo sapore anche elegiaco. Che ne dici, Riccardo Scarpa?
Ma sai, il plagio di se stessi che fanno molti autori e anche molti pittori, per esempio nei pittori ci sono le diverse epoche, no? Quando un'epoca ha successo, per esempio questo succedeva, è morto ma lo possiamo dire, con De Chirico, rifaceva se stesso delle epoche precedenti, magari alterando anche la data, per produrre quadri più commerciabili. E lo stesso fanno molti, molti scrittori, anch'io non voglio offendere nessuno, però ci sono scrittori che hanno sfondato con un romanzo, con un lavoro particolare e che replicano all'infinito se stessi. Questo lo si vede e quindi si ha in genere uno, due, tre romanzi che sono, o uno, due, tre opere comunque di genere diverso, che sono quelle fondamentali che hanno costituito la loro fama e poi una serie di repliche invecchiate, scolorite di loro stessi.
Ma torniamo a Gaetano Cappelli, tu sei uno scrittore di poche produzioni, anche se hai iniziato molti anni fa, quindi nel senso però non esce ogni anno, ecco, non sei di quegli scrittori che ogni anno esce un libro nuovo.
Guarda, a volte posso uscire anche due volte in un anno, non è quello il discorso. Io penso che poi ogni scrittore abbia, sì, la faccenda di plagiare se stessi è vera fino a un certo punto, perché poi in effetti uno riconosce quelli che sono gli stilemi dello scrittore, la sua voce, quindi il problema più che di plagiare se stesso è di produrre comunque delle opere curiose, insomma, aperte sulla realtà e che in qualche caso aperte sulla realtà ma fuori dalla realtà, nel senso che di realtà ce n'è già tanta sui giornali, nei romanzi si cerca qualche altra cosa.
Quindi sei contrario al realismo così descrittivo che sta prendendo piede sempre più, insomma.
Cosa? Non ho capito bene.
Sei contrario a questo realismo iperdescrittivo anche di fatti minimi, che molto parla per esempio di come sia difficile lavorare nel mondo dell'editoria, di quanto sia difficile scrivere il primo libro, insomma. Questo tuo libro in qualche modo si va a inserire in quella linea, però forse
questo libro è una commedia un po' all'inglese, una commedia brillante in cui io sicuramente parto dal mondo dell'editoria ma da un punto di vista direi satirico, nel senso che poi non è che sia proprio quella la realtà, ci possono essere degli elementi realistici, ma non direi più di tanto. Il problema dei romanzi è quello di raccontare una cosa che va un po' oltre la realtà, quello di raccontare più vita, altrimenti si crea una cronaca piuttosto insensata e senza, in cui il lettore può addirittura insabbiarsi.
I tuoi lettori ti scrivono, ti seguono, hai una tua un tuo fan club, visto che ormai hai risultati di vendita, anche di gradimento, di critica molto importanti. Ricordiamo Massimo Nofri sabato scorso sull'Avvenire, insomma, ha decantato le tue lodi come uno dei massimi scrittori italiani.
Direi a questo punto, visto che sono 20 anni che pubblico, qualcuno che mi legge c'è pure, e qualcuno che mi scrive, sì, anche poi con questi social network.
E com'è il tuo rapporto con loro? Buono oppure sono pretenziosi?
Ma direi, nel passaggio dai blog a Facebook, che poi è quello che io frequento, direi che si è addolcito, perché nei blog c'era
più durezza.
C'era un'aggressività di fondo piuttosto importante. Invece adesso le cose, non so se per via della foto, che però può essere tranquillamente falsificata, come insomma vedo che su Facebook c'è meno aggressività, i miei lettori mi scrivono, fanno anche delle critiche, per carità, però sempre in un con un livello di civiltà e di buona educazione che spesso invece nel blog mancava.
Non sei vittima di una misery, devi morire, ecco.
No, per fortuna ancora non mi è mai capitato, mentre come ti dicevo nell'epoca del blog sì, se ne sentivano di tutti.
Beh, tu poi sei uno scrittore cult, quindi come tale avrai sicuramente degli aficionados fanatici.
Beh, sì, non mancano, per fortuna. Fanatici non direi, però.
Non c'è, perché questa categoria forse è più anglosassone dello scrittore fanatico. Per fortuna noi siamo sempre un po' disincantati.
No, infatti.
Ti ringrazio tantissimo.
Grazie,
allora, un saluto a Potenza e ci risentiamo col prossimo libro, che a questo punto non aspetterai
presto,
molti però. Anni.
A presto, ciao.
Anche perché il mio prossimo libro, Gail, che sarà il terzo della serie dopo la storia avventurosa della rivoluzione romana, dedicata al periodo del 48-49,
con il primo vero tricolore, quello che possiamo dire che oggi è il nostro tricolore, con Dio e Popolo.
Sì, assolutamente, non si può dire il primo tricolore perché è quello notoriamente di Reggio Emilia, celebrato anche molto di recente.
Però è diverso, quello di Reggio Emilia lo vedevo oggi.
Sono tutti abbastanza diversi perché esatto. Cioè, compare per la prima volta ai tempi di Napoleone in buona sostanza. Sì. È il blu che diventa verde poi sostanzialmente.
Ai tempi di Napoleone, se non ricordo male, era invece che verticale e orizzontale.
Non sono un vessillologo.
Ci sono varie versioni.
E c'era il fascio vittorio.
Come si usava ai tempi, c'erano un po' tutte le formazioni a seconda dei corpi.
Esatto, perché era uso militare.
Ci sono varie versioni su questo. Quello di Reggio Emilia è esattamente come quello nostro attualmente in vigore. Poi quello della prima Repubblica Italiana, che è la Repubblica Cisalpina, e poi del Regno d'Italia Napoleonico, voi lo potete vedere tutti i giorni oggi praticamente, perché è quello che è stato adottato dalla Presidenza della Repubblica come bandiera del Presidente della Repubblica, solo che al centro del quadrato verde c'è lo stemma della Repubblica Italiana attuale,
che è un rombo,
mentre allora c'era lo stemma, c'era niente nella Repubblica Italiana, e poi l'aquila napoleonica dopo la proclamazione del Regno d'Italia.
C'è l'elaborazione poi del Presidente Cossiga in qualche modo, no? Perché fu lui a volere...
No, non esatto, il Presidente Cossiga aveva una bandiera blu con lo stemma della Repubblica Italiana. Questa è stata una idea di Carlo Azeglio Ciampi, probabilmente assistito dalla figlia, che non dimentichiamolo insegna storia del Risorgimento, per cui forse...
Ma torniamo a Stefano Tomassini, che appunto ci vuole dire cosa succede a Roma dopo che il Regno d'Italia è stato proclamato.
Dopo che il Regno d'Italia è stato proclamato, questo è già in parte nel libro che ho scritto e che è uscito a corso.
Però si ferma al 1861.
Si ferma al 1861, però voglio dire, quello che succede a Roma è quello che non succede, è l'attesa di qualcosa che non è successo. La caratteristica di quel primo periodo è l'input fortissimo che viene da Torino ai romani raccolti sostanzialmente nel Comitato Nazionale, che è il partito nazionale italiano, monarchico e liberale, l'input di stare buoni. Se potete stare buoni, si direbbe alla Filippo Neri, insomma. Per cui si cerca in tutti i modi di non provocare reazioni.
E quello che avviene a Trastevere, la figura di Arquati, per esempio, della signora.
Quello che avviene a Trastevere, siamo già nel 1867.
Quindi sì, sono passati parecchi anni.
Sono passati parecchi anni e nel frattempo sono successe diverse cose. E questo mi fa venire i capelli dritti pensando a quello che devo apprestarmi a scrivere.
Ah, quindi tu parlavi che è successo poco nel 61-62, ma dopo le cose incominciano a muoversi.
Succede poco per un bel po' di tempo, perché se si fa eccezione di una cosa che non succede a Roma, ed è il famoso Aspromonte, insomma, il Garibaldi fu ferito, cioè il tentativo di Garibaldi del 62 di arrivare a Roma, ma fermato appunto
in
Calabria, no, fermato dagli italiani, questo che è notevole, cioè voglio dire fermato dai bersaglieri e arrestato anche dagli italiani, portato al Forte della Spezia. Grande scandalo.
Indubbiamente.
Quella è un'epoca di scandali. Credo che la prima parte del mio libro si chiamerà L'epoca degli scandali, perché gli scandali romani, la storia famosa della regina di Napoli, esule a Roma, insieme al marito, con le foto pornografiche che non si sa se sono veramente esistite o sono state un'invenzione, molto probabilmente è stata solo un'invenzione, almeno per quel periodo. Non divaghiamo. Succedono tante cose, ma Roma resta relativamente calma, mentre la parte che si sviluppa è quella diplomatica, e nel 1864 infatti si arriva alla convenzione franco-italiana. Perché una cosa è certa, per tutto quel decennio, quello che Torino e poi Firenze dal 64 deve tenere ben presente è che tutto quello che si può fare deve essere compatibile con gli interessi e gli impegni della Francia. E il primo impegno della Francia per tutto quel periodo e fino al 1870, quando le cose si metteranno in maniera molto diversa, certo non per volontà della Francia, ma per sventura della Francia, è tutto questo dovrà essere negli interessi e negli impegni presi dalla Francia. Il primo impegno è quello di difendere il trono pontificio a Roma. Primo impegno preso
di Napoleone III.
Quindi occorrerà che Napoleone III stia per farsi da parte perché gli italiani possano arrivare a Roma tranquillamente.
Lasciamo un attimo il dittatore a Parigi e torniamo invece a Roma con i Santissimi Quattro Coronati, questa associazione antica di Scalpellini che ricomincia a fare degli incontri, delle attività, sembra che sia preparatoria proprio a qualcosa dall'interno della situazione pontificia, dello Stato pontificio, ma forse questo è un argomento che vuoi trattare più tardi, Riccardo.
Ma io, questa è un'antica confraternita di Scalpellini che ha una caratteristica, quella di essere probabilmente la continuazione del Collegium Romano degli Scalpellini, quello che esisteva nel mito fin dalla istituzione dei collegi da parte di Numa Pompilio, così dice il mito. C'è uno stupendo affresco nel Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, che la sala degli Orazi Curiazzi, che lo rappresenta mentre istituisce la religione, quindi tutte le varie cose, che nel Medioevo era sopravvissuta perché qualcuno le chiese, i palazzi li doveva costruire, insomma gli Scalpellini e i muratori occorrevano, e che aveva questa caratteristica, quella di potersi scegliere dei presidenti e di poter accettare anche dei soci che non fossero dell'arte strettamente. E noi abbiamo tutta una serie di grandi architetti che ne fanno parte, ad iniziare da Michelangelo fino a tempi recenti. Per esempio Quaroni è stato presidente del
Ludovico Quaroni.
Però io volevo tornare in questo caso sulla Roma dell'Ottocento antecedente al 1870.
Una Roma laica si riaffaccia?
Ma sì, questo volevo leggere un dato, perché io ho un vizio, avendo insegnato anche materie sociologiche, sono abbastanza legato al dato. Allora, sulla Gazzetta di Roma del 1842 ci sono i dati della popolazione di Roma nel 1842, un censimento che venne fatto attraverso le parrocchie. Forse varrebbe la pena di leggerlo. Chiese parrocchiali 54, famiglie 35.057, vescovi 35, sacerdoti 1.522, monaci e regolari 2.496, monache 1.641, semiranisti e collegiali 625. Questa è una voce interessante che sto per dire. Eretici, turchi ed infedeli, non compresi gli ebrei, 288. Matrimoni celebrati, 1324. Battesimi, 4601. Defunti, 4412. Maschi d'ogni età, 85.483. Femmine di ogni età allo stesso modo 75.106, per un totale di 160.589 abitanti. Questa era la Roma dell'epoca.
Ed eccoci, bentornati a Carta Vetrata. Io sono Gabriele Sabatini, ho dato il cambio per qualche minuto ad Alberto Gaffi e vorrei proseguire insieme a Stefano Tommasini e Riccardo Scarpa il discorso che interessantissimo si stava facendo anche sui Santissimi Quattro Coronati. Stefano Tommasini.
Dei Santi Quattro Coronati posso dire soprattutto la bellezza del posto, del convento, della chiesa. E poi un particolare che mi sembra affascinante, al di là della chiesa, del bellissimo chiostro, uno dei più piccoli chiostri d'Italia e d'Europa, ma anche uno dei più belli, c'è una specie di scrigno della Roma alto medievale che è l'oratorio di San Silvestro. L'oratorio di San Silvestro è cosa staccata dalla chiesa principale ed è una cappella dove sono affrescati con affreschi del 1200 circa, no, anzi senza il circa del 1200, le storie di San Silvestro. San Silvestro I, papa al tempo di Costantino il grande imperatore, e narrano la conversione di Costantino. E la narrano in maniera molto elegante e molto ingenua insieme, tant'è vero che Costantino, preso dalla lebbra, sembra più che altro afflitto dal morbillo, dalla scarlattina, perché viene tutto punteggiato di rosso. Costantino sta per convincersi che deve, per guarire dalla lebbra, usare il sangue di alcune migliaia, si esagera sempre nelle leggende cristiane, come in tutte le leggende, di bambini quasi appena nati, una strage degli innocenti in versione romana. Costantino da solo si convince che non è il caso di farlo e ha la notte un sogno. Gli appaiono i santi Pietro e Paolo che gli parlano della conversione. E insomma, questa storia, poi la sua conversione avverrà, secondo altre leggende o tradizioni, avverrà nella famosa battaglia. Questa storia è un po' il fondamento del legame tra l'impero e la Chiesa Cattolica, e anche il fondamento di quello che poi è stato il potere temporale del Papa.
Ed è ben fissato, quindi...
Soprattutto sono bellissimi affreschi, certo. È una bellissima cappella da visitare.
Certo, e Roma, non è il caso di ripeterlo, insomma, ha una storia talmente lunga e molte sono le vicissitudini che, insieme però questa volta con Riccardo Scarpa, ci racconta anche degli episodi particolari, specifici, ad esempio una rivolta del gennaio del 1453 ordita dal nobiluomo Stefano Porcari. Con Riccardo Scarpa vediamo... questa.
Sì, in quella data ci fu questa rivolta ordita da questo nobiluomo che in nome del popolo romano si ribellò al potere temporale della Chiesa per voler restaurare l'antica Repubblica, cosa che fece anche Cola di Rienzo, ma per capire esattamente questo bisogna capire che non si trattava di... così romanticherie di qualcheduno che aveva letto la storia antica e cercava di riportarla in vita, ma aveva delle corrispondenze del radicamento sociale notevole. La Roma pontificia, che sembra nella descrizione normale un succedersi abbastanza piatto e normale delle vicende di questo governo religioso, in realtà era una Roma di artigiani, soprattutto una Roma con una sua cultura laica, alla quale questa situazione andava piuttosto stretta. Anche la dialettica istituzionale in quella Roma era molto più forte di quello che si pensasse, che si pensa oggi. Voglio dire, da un lato c'era il Campidoglio e dall'altro c'era il potere pontificio, prima di Avignone, stanziato a San Giovanni in Laterano e poi in Vaticano. Ora, come era organizzata la Roma Capitolina? La Roma Capitolina era organizzata sull'autorità del senatore, il quale vantava continuità del vecchio senato romano. Dal 1100, grosso modo, era ridotto ad un soggetto unico, il quale aveva la giurisdizione penale e civile e l'amministrazione della città. Dal 400 si erano affiancati i conservatori, c'è il Palazzo dei Conservatori in Campidoglio vicino, che era una magistratura fatta in gran parte di borghesia agraria. Roma era una grande città agraria, la quale doveva tenere in regola i conti del comune e anche nominare altre magistrature, tipo i caporioni, che è un termine che adesso è nel linguaggio comune, il capoccia si chiama caporione, ma che allora aveva una funzione istituzionale ben precisa, che era quella di capo del rione, in cui Roma era divisa nei rioni, e aveva un capo
giudice, se non
che, certo, che amministrava varie cose, tra cui degli insegnanti, per esempio, per dare la prima istruzione ai bambini. A tutto questo, dall'epoca di Eugenio IV si era affiancato un altro personaggio, che era il governatore di Roma, che era viceversa di nomina pontificia, e serviva a tener buona questa Roma laica governandola. Facendo un paragone un po' arbitrario, potremmo immaginare nella situazione attuale il comune e la provincia di Roma da un lato e il prefetto dall'altra. Il governatore di Roma era una sorta di prefetto di nomina
e ricordiamo
pontificia.
Il prefetto con la porpora, comunque.
Era un prefetto con la porpora di nomina pontificia.
E come si svolge la rivolta di Stefano Porcari?
La rivolta di Stefano Porcari è meno articolata di quella di Cola di Rienzo, si svolge in un evento di ribellione che viene represso abbastanza subito e si conclude con la decapitazione di Stefano Porcari. Cosa diversa fu l'episodio di Cola di Rienzo, che fu molto più articolato, perché si inserì in un periodo di forte contrasto tra il papato e l'impero. Cercò di opporsi sia al papato, e questo forse fu un po' un errore, che all'impero contemporaneamente, per riavvocare a sé, a Roma, la sede del potere imperiale in un certo senso. Ebbe un forte riscontro da parte di personalità della cultura del resto d'Italia. Non dimentichiamoci che Francesco Petrarca appoggiò ideologicamente Cola di Rienzo, va bene, e poi, schiacciato tra questi due poteri, cioè il papato e l'impero medievale, Cola di Rienzo fugge dal Campidoglio, si dice con degli ori, degli argenti, eccetera, e viene preso e poi praticamente in sostanza linciato dalla popolazione stessa. Però su queste ruberie di Cola di Rienzo ci farei una tara sopra, nel senso che è comune quando succedono queste cose che il perdente poi sia anche passato per l'altro.
Ma sono sicuro che con Alberto Gaffi poi ci sarà occasione di riprendere questi argomenti. Io volevo ringraziare Stefano Tommasini e Riccardo Scarpa. Di Stefano Tommasini ricordiamo il suo saggio Roma, il Papa, il Re, l'unità d'Italia e il crollo dello Stato Pontificio, uscito per Il Saggiatore. Adesso un po' di musica. Buongiorno, bentornati a Carta Vetrata. Siamo partiti con questa puntata da Torino con il collegamento con Giuliano Soria, abbiamo parlato poi di Roma, sia della Roma dell'Unità d'Italia sia della Roma papalina di fine 400, ma torniamo di volata a Torino e io sono in compagnia di Fabrizio Patriarca.
Buongiorno Gabriele.
Buongiorno Fabrizio. Torniamo a Torino. Quando parliamo di Torino per l'editoria ci vengono in mente subito due nomi, o un nome e un evento, Giulia Einaudi e la Fiera del Libro. Però quest'oggi insieme a te vogliamo parlare con un nuovo editore, Ad Edizioni, che è in collegamento da Torino insieme a Stefano Del Prete. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a voi.
Aprire una casa editrice a febbraio del 2010, come è successo per Ad, che cosa aggiunge all'editoria italiana? Perché una scelta di questo genere in un momento in cui l'editoria è in crisi profonda?
Sì, il discorso della crisi profonda editoria è un discorso che comunque va avanti da anni, quindi a pensarci, trovare un momento ottimale, diciamo così, per aprire una casa editrice diventa, se non difficile, impossibile. Diciamo che Ad ha comunque un progetto editoriale un po' particolare, quindi nasce come casa editrice di saggistica e di varia in generale, quindi un settore dove c'è dello spazio, dove ci sono delle nicchie di lettori possibili che non sempre vengono intercettati da altre marche editoriali. Non ci occupiamo di narrativa, questo dall'inizio, quindi abbiamo evitato questa competizione molto spesso impari tra grandi editori e piccoli editori, mentre per quanto riguarda la varia e la saggistica più in generale, diciamo che lo spazio c'era ed effettivamente in qualche modo l'abbiamo intercettato.
Ad è un nome che significa appunto aggiungere in inglese, ad è anche un acronimo, è la sigla di Agnelli, Dalai, Di Leo, che sono esatto. I tre soci fondatori insomma di questo progetto.
Esatto, abbiamo giocato su questo acronimo, che comunque ha proprio quel significato che è un po' il marchio caratteristico della casa editrice, cioè di aggiungere qualcosa, ed è venuto fuori questo ad che pronunciamo anche noi talvolta ADD, talvolta ad, creando un po' di confusione, siamo comunque sempre noi.
Perché voi siete famosi già in realtà? Molti dei nostri ascoltatori che frequentano le librerie magari adesso non sanno ancora chi è Ad, ma basta dire che voi siete quelli che hanno pubblicato il libretto Indignatevi, questo pamphlet sulla politica che noi abbiamo visto molto ben esposto sulle nostre librerie vicino alle casse. E c'è un trittico forse che lega la vostra politica editoriale. Indignatevi appunto sulla politica, sulla cultura politica, Ripartiamo sull'economia e Scegliete, che è un volume sulla TV e sulla comunicazione. Ecco, sì. Ad fa questo, fa delle esortazioni che sono anche delle preghiere per dare una smossa alla società.
Allora, questa collana, che è la collana, come giustamente diceva, più fortunata di Ad, quella che ci ha portato addirittura al primo posto delle classifiche dei bestseller quest'anno, con questo pamphlet che ha smosso l'Europa, non soltanto l'Italia, questo straordinario Stefano Essel. Con Indignatevi abbiamo aperto questa collana che noi definiamo la collana degli esclamativi, la quale conta altri due o tre titoli di sicuro successo, per esempio Il Gesù di Paolo Flores d'Arcais, un altro libro che ha visto le classifiche, Godete di Alessandra Di Pietro, l'ultimo uscito, un pamphlet sulla sessualità femminile, ha lo stesso formato e la stessa collocazione in collana. Diciamo che questa collana è stata ha lanciato un po' una moda, in certo senso, negli ultimi mesi dell'editoria italiana. Pamphlet agili, d'avancassa appunto, come giustamente diceva lei, anche per collocarli commercialmente nella libreria, prezzi contenuti e tematiche che possono essere le più diverse, ma che hanno comunque un primo impatto con una materia, perché lo stesso saggio che citava lei di Paolo Ruffini, Scegliete, discorso sulla buona e sulla cattiva televisione, è un primo spunto di riflessione sul sistema della comunicazione, della televisione, della qualità dei programmi. Sono dei piccoli ami lanciati per intraprendere un percorso di discussione, come appunto come può essere un imperativo: indigniamoci, ripartiamo, Scegliete. A fianco di questa collana però ci sono altre produzioni della casa editrice, che è nata inizialmente con libri che prevedevano dialoghi tra due personalità su certi temi. Il primo libro di Ad è stato un bellissimo discorso sulla Costituzione tra il procuratore Caselli e l'ex presidente Scalfaro, quelli che abbiamo pubblicato, per esempio anche l'importante libro di Pino Masciari sulla sua esperienza di imprenditore che si è ribellato all'Andrangheta.
Sì.
Abbiamo pubblicato il libro di Giovanotti con Franco Bolelli, che racconta tutto il percorso che porta all'uscita del disco di Giovanotti. Ci muoviamo quindi nei campi più diversi.
Sì, brevemente posso dire che vi occupate anche di sport, avete fatto un bel libro sul golf, la storia di Edoardo Molinari, e però ci sono anche delle novità in vista, sempre anche di studi politici, discorsi di Pertini e anche un nuovo libro di Rodriguez, e forse proprio su questo c'è Fabrizio Patriarca.
Sì, un saggio sulla moda, se non sbaglio, vero, del prete?
Esatto, questo libro è un libro che ha una storia molto particolare, più che una riscoperta, per certi versi una scoperta, pur essendo un libro pubblicato originariamente nel 1945 in Spagna, da un editore tipografo sconosciuto e scomparso che si chiamava Dolmen. Pedro Rodriguez è il caposcuola della moda spagnola, stilista ma soprattutto sarto, sopraffino. Nel 1945 ha pubblicato questo libello che si intitola Para comprender la moda, con alcuni consigli di eleganza, in cui, lungi da voler scrivere un manuale su cosa indossare, come indossarlo, va invece a cercare quali sono le regole che fanno sì che le mode si creino, che vengano seguite, che vengano abbandonate, se la moda ha a che fare con la comodità o con la bellezza o piuttosto con l'eleganza, semplicemente con l'invaghimento di qualche signora che da un giorno all'altro decide di allungare o accorciare la gonna. E ne esce un trattato molto molto carino, molto leggibile e soprattutto molto elegante nella sua forma e nei suoi contenuti. L'abbiamo
non ne dubito, perché tra l'altro solitamente i libri sulla moda che risultano più freschi sono quelli più vecchi, quelli un sì. po' più antichi, quindi ecco, un libro degli anni 40 sicuramente avrà, come dire, molti, molti strali nella faretra.
Esatto, esatto. Questa figura così, ripeto, più che riscoperta, scoperta, tra l'altro di questo libro, proprio perché è un libro dimenticato anche in Spagna, abbiamo acquistato i diritti per tutto il mondo, sperando di trovare un editore spagnolo che lo riscopra anche con noi.
Perché ancora non è stato pubblicato in Spagna.
È uscito in questa forma, nel 45,
tipografia,
quasi da una tipografia, quindi copie non andate in commercio, addirittura i figli non avevano una copia, abbiamo dovuto, quando abbiamo acquistato i diritti, abbiamo detto loro, guardate che questo libro c'è ancora da qualche parte, l'abbiamo ritrovato in una polverosissima biblioteca spagnola e alla fine siamo riusciti ad acquistare, a venire a capo dell'Arcano e abbiamo questo splendido libretto che
uscirà a febbraio?
Nel mese di febbraio. Siamo ancora indecisi sul titolo perché questo para comprender la moda è intraducibile in una forma così musicale ed elegante, quindi vedremo se mantenere.
Provate con un endecasillabo.
Proviamo, esatto. Penso che potrebbe essere la forma adatta.
Va bene, purtroppo i nostri tempi radiofonici sono stretti, però forse c'è il tempo di fare un'ultima domanda, e c'è un premio Nobel che anche entra nel vostro catalogo presto.
Esatto, esatto, si tratta di Ellen Johnson Sirleaf, il premio Nobel, una delle tre donne premiate con il Nobel per la pace quest'anno, presidentessa della Liberia.
Mm-hmm.
È un personaggio molto importante per la sua lotta politica, per l'essere il primo presidente donna di una nazione africana, e abbiamo acquistato i diritti della sua autobiografia in cui traccia il percorso delle cose fatte, ma soprattutto uno dei punti di forza di questo libro, delle cose ancora da fare. È un libro che si divide tra biografia e manifesto anche programmatico per un cambiamento radicale della situazione, non soltanto delle donne ma dei popoli africani. Un libro che uscirà nel mese di maggio e speriamo vivamente di poterla avere in Italia per farla conoscere in modo un pochino più approfondito al pubblico italiano che ha letto la notizia del Nobel, e poi sono cose che si tendono a dimenticare.
Grazie mille Stefano Del Prete.
Grazie a voi dell'ospitalità.
In bocca al lupo per il suo lavoro. Adesso
grazie.
Ancora un brano e poi ricedo la parola ad Alberto Gaffi.
Ricominciamo al 2012, come tutti gli appuntamenti fissi abbiamo anche Gianluigi Mattietti da Parma che ritorna a parlarci di musica, e questa domenica parleremo di una casa editrice milanese che si rinnova e amplia il suo catalogo, sempre attento alla musica e ai musicisti italiani, con Classics, se non sbaglio. Buongiorno Mattietti.
Buongiorno, buongiorno.
Il titolo giusto è Classics.
Beh, il titolo della collana è Concerto.
Ah, Concerto.
Sì, poi fa parte di una etichetta, di una società più grande che Music Media, e poi appare come Concerto Classics nei cataloghi. Però, insomma, la collana è denominata così in maniera molto semplice Concerto, ed ha appunto questo taglio molto, molto netto, votato appunto alla musica, alla riscoperta della musica italiana, diciamo soprattutto in due settori molto ben definiti, cioè la musica antica, barocca, il Settecento, soprattutto napoletano, autori che spesso si ignorano, però che sono sempre di grande appeal anche all'ascolto, anche diciamo molto immediato, e poi appunto il Novecento storico, anche qui con autori che tutti conoscono come Respighi, Pizzetti, Castelnuovo Tedesco, autori citati in tutti i libri, i manuali di storia della musica, però poco eseguiti, ecco che è rarissimo ascoltare brani di questi autori sia nelle sale da concerto che nei dischi, soprattutto nel campo della musica da camera, che è quello insomma su cui si concentra maggiormente l'attenzione di questa collana discografica.
La distribuzione, parlano addirittura mondiale, che i loro libri, sì, i loro dischi, anche spartiti se non sbaglio, sono distribuiti e diffusi non solo in forma informatica, quindi attraverso la rete, ma proprio i CD sono disponibili e venduti in tutto il mondo.
Sì, 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 hanno una distribuzione internazionale, anzi devo dire che in quest'ultimo anno hanno... un'etichetta che esiste dall'87, ma è da un anno che stanno investendo molto appunto nella distribuzione internazionale e anche nella promozione anche in Italia, ecco, nel senso che è un'etichetta che esisteva ma era un po' marginale. Attualmente stanno puntando molto su questi, anche su giovani interpreti molto noti, molto quotati, e quindi stanno riscuotendo un grande successo. Ecco, stanno uscendo anche critiche in generale in Italia e anche all'estero molto positive sui dischi di questa collana.
È più facile lanciare una nuova casa editrice anche di musica o farne una nuova da una già esistente? Perché molte volte si paga un prezzo, no? Col passato, tu mi dicevi, non è stata di particolare brillantezza nel passato.
Ma poi sono ragioni diverse in ogni vicenda appunto di ciascuna casa discografica, così come penso per le case editrici.
Somigliano molto, sì.
Ci sono case che hanno grandi tradizioni e che poi conoscono periodi di declino, altre invece che nascono e hanno un grande successo da subito. Insomma, è molto variegato questo panorama. In generale questo è un periodo in cui si stanno affermando molto le etichette indipendenti, cioè le piccole case che riescono a puntare su repertori particolari, ecco, questo non solo in Italia, ovviamente anche nel resto dell'Europa e nel mondo, favoriti anche dalla facilità della distribuzione, perché molto spesso anche le incisioni si possono vendere online, quindi non c'è più neanche la necessità di distribuire materialmente, fisicamente i dischi. Quindi è un panorama che si sta un po' disarticolando rispetto alle grandi case discografiche del passato, e poi succede ovviamente che anche le piccole case, una volta che si affermano, magari sono inglobate dalle grandi major. Ma insomma, una vicenda così molto fluida, ecco.
Ma veniamo al Trio di Parma, che a te è molto caro ed è una delle produzioni più interessanti di questa etichetta, che ha interpretato recentemente Otorino Respighi, se non sbaglio.
Sì, hanno degli ensemble insomma che hanno un contratto con l'etichetta Concerto, per la quale hanno prodotto già diversi dischi, uno appunto con i quartetti di Respighi, molto bello, il quartetto dorico, e poi dei pezzi per combinazioni diverse, ci sono per esempio dei pezzi per violino e pianoforte, ma questo in realtà è un disco col quartetto della Scala, ecco. Invece il Trio, che è un'altra formazione insomma cameristica molto affermata italiana, il Trio di Parma ha fatto invece dei CD con musiche di Pizzetti, anche questo è un autore appunto noto ma un po' poco eseguito, e poi di Liszt è uscito da poco un CD con pezzi rari per trio di Franz Liszt, e questo CD con musiche di Pizzetti sono due CD appunto molto emblematici, rappresentativi di questo stile di un compositore che recuperava anche modelli della musica antica, del canto gregoriano, della polifonia antica, inseriti nelle forme appunto della musica strumentale di fine 800 e primi 900. Ecco, c'è questa sonata per esempio per violino e pianoforte che è emblematica di questo dualismo in cui si contrappone una concitazione drammatica molto evidente con elementi proprio contemplativi, un po' misticheggianti e suggestioni campestri. Quindi sono pezzi rari che però permettono appunto di conoscere, scoprire o riscoprire degli autori attraverso brani non così noti ed eseguiti.
Molto ascoltati in India e in Giappone, non solo, in Cina, perché ho visto che la loro commercializzazione è molto forte in questi paesi, che amano magari più che della sinfonica l'Italia della cameristica.
Sì, diciamo, sicuramente anche un modo per far conoscere a livello internazionale insomma l'arte musicale italiana, sia dal punto di vista degli autori che appunto di compositori che sono nati e sono stati attivi in Italia, ma non sono entrati nel Gotha, appunto nello star system, insomma, degli autori più conosciuti.
Perché tutto viene un po' visto come l'arte del bel canto, in Italia la musica è tutta bel canto.
Ci sono dei cliché, insomma, che sono distribuiti, diffusi un po' in tutto il mondo. E anche per far conoscere appunto gli interpreti. Oltre al Trio di Parma, negli CD recenti del concerto ci sono due pianisti molto bravi, Davide Cabassi e Roberto Plano, che hanno fatto due CD molto belli. Devo dire, sono due pianisti che sono stati finalisti al concorso Van Cliburn nel 2005, uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale per i pianisti, e che si stanno affermando adesso anche in Italia. Cioè, chi segue il canale Classica su Sky saprà che c'è anche, è stato dedicato a Cabassi proprio un documentario, una specie di ritratto personale sulla vita e la carriera di questo giovane pianista. Ecco, lui ha inciso un disco con delle sonate di Beethoven, è un pezzo difficilissimo di Cherubini, questo capriccio o etude pour le forte piano, che è quasi una sfida contro le possibilità fisiche, pianistiche di un interprete, perché è un brano che è quasi di 1000 battute e dura 40 minuti.
L'abbiamo sentito prima, il fugato finale l'abbiamo messo in onda prima.
E poi appunto molto difficile tecnicamente, perché presenta molte sezioni fugate al suo interno, però adatto a questo pianista che appunto Davide Cabassi, che appunto ha come caratteristica un grande vitalismo nel modo di suonare. E l'altro pianista invece, Roberto Plano, ha da poco inciso questo CD, che è una delizia, una piccola scoperta di questo compositore Andrea Lucchesi, che è un compositore nato a Treviso.
È morto a Bonn, se non sbaglio.
È morto a Bonn perché è stato maestro di cappella a Bonn dal 1774. E appunto ci sono anche molti aneddoti intorno a questo compositore.
Che alcuni chiamano Lucchesi, l'altri Lucchesi con due C, come mai?
Sì, beh, ci sono su questo diverse discussioni sulla corretta grafia. Qualcuno lo scrive anche con la K addirittura.
Alla tedesca.
Però per certo dimostra che è nato, o comunque che era di famiglia di origine lucchese. Ecco.
Esatto.
Ed è conosciuto Mozart quando è stato a Venezia. Lucchesi è stato maestro al cembalo fino al 1771 a Venezia, e lì ha sicuramente incontrato Mozart. E poi, da quando è stato maestro di cappella a Bonn, sostituendo il nonno di Beethoven, lui ha preso il posto del nonno di Beethoven a Bonn, probabilmente è stato anche maestro del giovane Beethoven, sicuramente l'ha conosciuta con molti.
L'avrà influenzato,
anche il suo stile è molto più legato, che la musica viennese è legato alle sonate scarlattiane, insomma, certo. Ancora molto. Però, ecco, non so se avete mandato in onda già un esempio delle sue musiche, insomma, però sono anche qui molto vivaci, molto
benissimo, lo faremo molto presto
e ben eseguite, devo
dire. Ringraziamo tantissimo Gianluigi Mattietti, sempre impeccabile da Parma. Ci risentiamo domenica prossima, magari per parlare di lirica, torniamo a parlare del nostro bel canto.
Senz'altro, arrivederci.
Evviva, siamo collegati di nuovo con Rovigo, ci è mancata tantissimo la tua amicizia, la tua simpatia. Cristiano Draghi, come stai?
Bene, bene, grazie, ce la caviamo, ci abbiamo il sole.
Buongiorno Cristiano.
Anche da Fabrizio Patriarca, che è qui con me sempre
Ciao Fabrizio.
Ad accompagnare il Don Chisciotte.
Siamo al mercatino a chilometro zero in piazza, tutto tranquillo.
Sai che da questa puntata noi andremo anche in replica differita di pochi minuti anche a Delta Radio, finalmente con l'amico Cristiano Curri siamo riusciti a tarare le macchine.
Perfetto, ci siamo, dai, così nel Delta, qui Delta Radio è leader dappertutto e sconfina dalla provincia di Rovigo, dove però concentra l'informazione e molto del suo lavoro, ma sconfina anche nelle province di Padova, di Ferrara, di Venezia, eccetera.
Guarda Cristiano, stiamo elaborando un detto fra noi che suona più o meno così: a mezzogiorno faremo brillare le cariche, quindi...
Accidenti, va bene.
Che ci racconti, dai?
Ascolta, abbiamo giocato col giornale a cercare i 100 polesani illustri. Cioè, scusami.
No, ma le tue iniziative sono meravigliose.
Com'è?
Le tue iniziative sono meravigliose.
Siamo
anche
pazzi,
perché
siamo pazzi.
Ogni giorno ce n'hai una nuova.
Certo, dobbiamo sempre tirarne fuori una nuova per svegliare questa provincia, perché sai che i rodigini, sempre dire rodigini, mi raccomando, rovigoti se lo possono dire solo da soli.
Rovigoti sembra una tribù di barbari medievale, quindi noi rovigini.
No, perché il rovigoto è preso in giro dagli altri, allora loro quando si vogliono prendere in giro da soli, quindi io che sono fiorentino posso dire rodigino e non rovigoto, e però devo accettare quando mi dicono allora lei è diventato rovigoto come noi, perché è un modo di dire carino. Vuoi che ti dico qualche polesano illustre? Dimmi il campo. Senti, cominciamo dal campo vostro.
Assolutamente.
Mattia Signorini, il giovane scrittore badiese, continua a farsi notare in campo letterario in tutto il mondo. Ha ripubblicato in Economico Contea il suo primo romanzo, Lontano da ogni cosa.
Molto bravo.
Bravo Signorini, vero? Mentre Balasso non ce l'abbiamo messo perché lo aspettiamo al varco. Quest'anno non aveva fatto granché, ma è l'altro scrittore polesano, scrittore, attore, eccetera, eccetera.
Splendido.
Sì, illustre, però veramente nel 2011 non ha fatto grandi cose, ha fatto più che altro repliche, una cosa teatrale nuova e così, però niente di eccitante. Insomma.
Cristiano, facci una carrellata di campo in campo con un paio di nomi.
Eh sì, guarda, allora ti do Motta Tiago, cosa ne dici di Tiago Motta? Beh, è il polesano brasiliano, perché il bisnonno emigrò in Brasile, gioca nell'Inter, lo sai, no?
Ma certo.
Ed è il nazionale di Prandelli, sogna la convocazione agli europei, quindi insomma abbiamo un polesano brasiliano, Tiago Motta. Qui ci sono addirittura, moltissimi ovviamente sono gli emigrati, ma ci sono anche gli emigrati di ritorno, no? Come il sindaco di Cerignano, Ivan Dallara, è figlio di immigrati di ritorno. Il sindaco di Cerignano, Ivan Dallara, è diventato famoso in tutto il mondo perché nel suo comune, Cerignano, piccolissimo comune dove non succede praticamente niente, ha inventato l'assessorato alla felicità. L'abbiamo messo fra i 100 perché è stato un grande, insomma, è troppo simpatico. Poi ti posso dare un paio di tenori, ti do Lamberto Furlan, tenore rodigino, emigrato in Australia, è famosissimo laggiù, noi qui lo conosciamo un po' meno. Mentre poi abbiamo una soprano che tutti conoscono, Katia Ricciarelli, è di Rovigo.
Ed eccola lì.
Catiola nazionale.
Donna simpaticissima, la Katia Ricciarelli. Poi c'è un basso a Contarina che si chiama Riccardo Zanellato e ha partecipato al Macbeth lì a Roma, cari miei romani. Siamo dal Polesine.
Cristiano, ti interrompo per dirti un fatto simpatico che mi hai fatto venire in mente con questa iniziativa. Qualche anno fa ero a cena a Bruxelles in un ristorante del centro che si chiama Belga Queen, e all'ingresso di questo ristorante c'è una targa con i 100 belgi più famosi al mondo. Il primo naturalmente è Jacques Brel,
certo.
E uno si aspetterebbe di vedere subito i nomi di Magritte e Van Eyck, ci sono, ma sono preceduti da gente come Peyo, il disegnatore dei Puffi, e Jean-Claude Van Damme, l'attore di arti marziali.
Sul secondo non saprei, sul disegnatore dei Puffi sono d'accordo.
Noi abbiamo qui in studio, non te l'ha detto, il sosia di Gustav Mahler, quindi
ecco.
Fabrizio,
chi è? No, Fabrizio insistono, ma insistono con questa idiozia. devo ringraziare l'amico Gianluigi Mattietti che ha, come dire, risvegliato l'idea di questa somiglianza con la quale adesso Gaffi mi perseguita perennemente.
Abbiamo trovato un altro ritratto fatto da un pittore di
Rovigo. Ma non mi somiglia per niente.
sei tu.
Ma Alberto non mi assomiglia per niente.
Come al solito quando uno somiglia non
ragazzi,
lo ammette
mai. Ragazzi, in radio parlare di somiglianza è una tragedia, eh?
No, ma infatti.
Stuzzicheremo la curiosità di andare a vedere.
Mahler ha l'aspetto di un sorcio affilato, diciamo.
Andiamo
se
bene.
Ti piace la definizione, Cristiano.
Senti, te ne do degli altri sportivi. Vai. Alessandro Balzan, campione mondiale sulla Porsche 997 G3 Model Year 2011. Non sappiamo cosa voglia dire, ma insomma la prendiamo per buono.
Sappiamo l'anno.
Sì, beh, insomma, poi abbiamo il campione italiano di Taekwondo. Si chiama Gianni Guglielmo.
Nobile arte marziale.
Aspetta,
coreana.
Che abbiamo qui un esperto di arti marziali. Come si dice?
Taekwondo.
Esatto. Taekwondo, ecco, abbiamo il campione italiano che ha svettato l'anno scorso a Catania sui migliori.
Gareggia, e gli facciamo con... le nostre congratulazioni.
Gareggia col gruppo sportivo Carabinieri. Abbiamo una probabile olimpionica, eccetera, che è Marta Menegatti, campionessa europea di beach volley e di Ariano, dell'isola di Ariano, laggiù, isola di Ariano, che ragazzi è nello sprofondo, laggiù proprio nel delta.
Come diceva Cibotto, non esiste, io te lo posso dire perché ci sono stato.
Sì, esatto.
Cristiano, una notiziola del tutto prima: mia moglie è stata una grande promessa del beach volley, una volta con un servizio ha steso un olandese di 6 metri, l'ha preso in piena faccia, l'ha preso in pieno volto.
Invece sapete chi è un polesano di adozione? Non ci credereste mai, ha scelto Badia Polesine come sua residenza, è un cantante e porta ovviamente adesso il Polesine in giro per il mondo in tournée, non ha mancato di esibirsi in concerto in piazza. Chi? Roberto Satti, alias Bobby Solo.
No!
Il figlio del mitico comandante Satti.
Ce lo siamo preso noi, cari pallini, laggiù.
Hai capito, hai
porca
capito.
Miseria.
Invece in politica abbiamo voluto segnalare l'onorevole polesana della Lega, Manuela Munerato, la famosa leghista operaia. Che
ma
ha
c'è
fatto...
qualche
personaggio...
Quella
investito da operaia nella Camera, intervento
quella
alla
ci
Camera.
Voleva, perché veramente ha fatto un...
Guardate, ma continua sempre a vestirsi così, perché ho visto anche l'ultima manifestazione di Bossi, lei ha sempre quella...
ora scusa, ha trovato il suo stile.
Ci va anche a letto tutto, fa la doccia così, non se la toglie.
Guarda,
più.
Guarda, ti posso dire che insieme a altri 3 o 4 politici polesani è una delle persone più attive, veramente. È veramente dappertutto, va dappertutto, è sempre carina, cortese, al di là dei giudizi politici.
Assolutamente.
È proprio una persona che si dà un grande affare. Si capisce che è stato operaio, sa cosa vuol dire lavorare, insomma.
Finalmente.
Abbiamo un bel prelato, Giampaolo Crepaldi, nominato nel 2009 arcivescovo di Trieste, è nativo di Pettorazza Grimani, potrebbe anche diventare Papa un giorno, che ne sappiamo.
Magari.
Poi abbiamo un...
Beh, è sfuggito all'ultima antimafia. Tornata di cardinali, mi sembra, però...
Però questo è uno di quelli, sai, emergenti, eh?
È ancora giovane, diamogli tempo.
Poi abbiamo un adriese, Luca Tescaroli, pubblico ministero antimafia. Oggi PM a Roma, ha pubblicato con Letti Sporchi il libro sulla mafia, capito? Qui noi non ci facciamo intimorire da nessuno. E poi
televisione
non ci abbiamo bel nessuno.
Ci abbiamo
due. Ci abbiamo Dante Spinotti, è direttore della fotografia fra i più richiesti a Hollywood, è di Lendinara.
Però.
E invece Diego
Gaffi lavora solo con Bollywood, lo sai.
In India.
Sì, è buona.
Fa quelle produzioni
tutte cantate, musical.
E poi abbiamo invece Diego Stocco, compositore, anzi sound designer. Ora che uno da Rovigo diventi sound designer incredibile, vive e lavora a Burbank, io non so dirlo, in California. Cosa fa? Colonne sonore per i film e i videogiochi. E i videogiochi, capito?
Beh. Faremo in modo di mandare un brano di Stocco alla prossima puntata.
Fantastico. Sì, io temo che siano un po', come dire, colonne sonore, appunto.
Ma non ci mettono paura.
No, ma guarda, se vai a vedere nel suo sito, cioè lui c'ha degli strumenti strambissimi, sai, di questi che fanno le cose, ovviamente, chi fa colonne sonore deve fare rumore, no? Eccetera e così via. Beh, insomma, poi ce ne abbiamo molti locali, ma volevo divertirvi con questi. Imprenditori, ci abbiamo un manager cavaliere della Repubblica, Bruno Vettore è uno dei top manager del mondo immobiliare, è l'amministratore delegato di Tri Real Estate, cioè la holding della Gabetti, insomma, quella roba lì, professione casa, eccetera, grande manager a livello nazionale. Insomma, che credevate voi, ma noi ci abbiamo di tutto.
Ma soprattutto avete una grandissima simpatia e una delle piazze più particolari dove una scultura rappresenta Garibaldi a cavallo.
Bravo.
E sotto le staffe del cavallo ci sono 2 corone rovesciate. A rappresentare che cosa? Perché quella era una statua che doveva andare a Roma.
Quella è una statua importante, sì, perché poi qui c'è la sindrome del secondo posto. Io non so qual è la prima statua al mondo di Garibaldi, però questa è la seconda statua per bellezza di Garibaldi, non saprei dirti perché qual è la prima, ecco.
Comunque Ettore Ferrari è l'autore.
Esatto, allora lui era un antimonarchico, e allora quando gli commissionarono questa statua per dispetto, sto cliccando su internet mentre ti parlo.
Anche gran maestro della massoneria, ricordiamolo, lo è stato per quasi 10 anni.
Ah, questo, guarda, ma che cavolo, sei sempre più te e io so che qui da
rovesciatore di corone.
Allora cosa fece? Inaugurato nel 1896, no? Per Garibaldi, eccetera, e cosa fa? Gli mette le staffe facendole a forma di corona reale rovesciata, quindi Garibaldi ficca i piedi sopra le teste dei re. e sai dov'è la redazione della Voce, ovviamente?
Assolutamente, ti verremo a trovare molto presto, perché siamo stati benissimo.
La piazza Garibaldi abbiamo conveduta sul monumento a Garibaldi.
E c'è un ristorantino anche non male dietro l'angolo.
Ce ne sono 4, ti consiglio anche un'altra. Prossima volta vieni qui e ti porto un'altra trattoria che non dico così, oppure se vuoi lo dico.
Sì. Sei.
Sì, la trattoria Il Sole, che è una trattoria lunga e stretta, una specie di budello, dove ti fanno gli gnocchi alla cannella e zucchero.
Un abbraccio, un bacione a Rovigo.
Ciao a tutti voi. Ciao.
E un saluto da Gustav Mahler.